L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Eccolo qua il nostro editoriale del giovedì. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. In attesa che arrivi Babbo Natale, no, arrivi Alessandro Santarelli, è la stessa cosa. Noi...
si è buttato un branda.
Sì, 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 poi oggi gli faremo di nuovo gli auguri. Così.
Sembra andato.
Hai ragione, sembra andato. Dopo diglielo questa cosa qua. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, il direttore Marco Piccari. Intanto, ciao, ciao Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno, ben trovati a tutti. Buon giovedì.
Io ho le cuffie sparate a mille, quindi tra poco mi alzerò e le abbasserò. E
vuoi che farò... ti do una mano?
Guarda, allora è esattamente questo filo qua, questo filo qua, ah, vedi?
Lo batto.
Allora tu, no, no, no,
si
tu
diceva battere il filo.
Devi andare sul esatto, perfetto Piccari, bene, ottimo, bene, ottimo, ottimo, perfetto.
Collaborazione. Supporto tecnologico.
Vedi, sì, da lontano.
Supporto manuale più che altro.
Esatto, supporto.
Vabbè, perfetto.
Allora, noi parlavamo poco fa proprio a microfoni spenti di una cosa che noi siamo vecchi, ok, perfetto. Allora, a me ogni tanto...
Io soprattutto, tu ancora c'hai qualche anno di...
Se, di sopravvivenza,
di sopravvivenza.
Diciamo, quell'altro poi oramai è quasi
l'altro
finito.
L'altro è andato praticamente.
E parlavamo del fatto che oramai sui social ti appaiono, lo possiamo dire tranquillamente, pornografia a
sì,
tutte
sì,
le ore del
tutto.
Giorno, della notte. Pensa, io mi sento talmente vecchio perché poi mi emoziono quando magari su Facebook mi appaiono le pagine anni 80 dei giochi di calcio del Sega Master System. Cioè le guardo e il resto...
c'è qualcuno ancora.
Io le guardo il resto e dico mamma mia quant'era bello prima . E invece adesso magari uno della nostra che era della nostra età prima che giocava a computer si guarda praticamente cose oscene, vabbè, insomma queste per divagare,
no,
un po',
bisogna stare
però...
molto attenti perché hai fatto una sottolineatura, c'entra poco adesso con quello che andremo a parlare o meno, però
sì,
hai fatto una sottolineatura
però...
molto giusta perché ultimamente veramente è una roba esagerata ultimamente.
Ricordi,
quindi,
quando giocavamo questo era il primo FIFA,
vabbè,
c'è stare. Cioè, io mi ricordo mi emozionavo a giocare ore a giocare, invece adesso oramai il gioco fammi vedere un po' di e ti trovi queste cose che vabbè, insomma, sì, hai ragione, poi bisogna stare particolarmente attenti perché poi si cresce male, secondo me si cresce
soprattutto
male.
Per i ragazzi, perché noi sì, magari abbiamo una certa età, si riusciamo un po' a criptare certe cose, mentre i ragazzi devo dire che si trovano delle immagini, ma non lo so, ma guarda ultimamente nell'ultimo periodo la situazione è degenerata a mio giudizio.
Sì, ma sotto tanti punti di vista. Quindi... adesso sembriamo due vecchietti sulla panchina che parlano del tempo che
sì,
passa.
Sì, vabbè, però
così, purtroppo io veramente alle volte sono un po' allibito quando vedo delle cose e dico ma quando eravamo piccoli noi c'era tutto un altro tipo di clima di
io sto poi ho intrapreso una strada, cercare di usarli un po' meno.
Sì,
perché,
però poi...
sì, no, magari per andare a vedere, soprattutto adesso è chiaro che noi lo usiamo in particolar modo per lavoro, per vedere degli aggiornamenti, che quello è utile, però dopo bisogna prendere un po' le distanze, tanto non so cosa serve. Io ci sono dei colleghi che veramente li stimo tantissimo perché riescano a scrivere ogni minuto e non so cosa facciano nella vita, perché cioè io non ho il tempo per scrivere tutte queste cose.
No, sanno ogni
e
secondo.
C'è chi inizia la mattina alle 6 e finisce la sera all'una di notte, ancora sta lì a
diventa un lavoro vero e proprio.
Dico boh, beati loro, cioè nel senso bravi per loro, perché poi magari hanno un sacco di follower, sono seguitissimi e questo sai tu lo sai meglio di me, fa la differenza. Adesso un giornalista non viene più valutato se è bravo o meno a fare o a dire qualcosa o dal curriculum, ma bensì dai follower che ha. Se c'hai tanti follower sei bravo, se c'hai pochi follower sei una pippa.
Poi,
questo è un po' il discorso che si fa
così.
In generale. Ecco.
Poi tornando un po' in generale, sì, mi ricordo poi quando ti rincorreva l'arbitro per ammonirti e tu potevi correre per ore sul campo e passavi le ore a farti rincorrere. No, dicevo, poi un'altra cosa che purtroppo è cambiata è proprio l'atteggiamento di chi legge. Ne parlavo stamattina con il collega e amico Mirko Nicolino. Cioè tu scrivi una cosa... un editoriale e magari ti commentano il titolo e non leggono il contenuto, oppure magari ti commentano l'articolo ma non hanno capito niente del contenuto, o magari che ne so guardano un allenamento.
No, sai che sto succedendo? Sì. Nei pezzi che facciamo, perché capita io ti leggo anche nei tuoi editoriali a Radio Bianconera, leggo anche gli editoriali, lo sai che cosa fa la gente molto spesso? Questo mi capita anche quando scrive dei pezzi. Legge solo il titolo.
Solo il titolo.
E quindi ti insulta sul titolo.
Sì, poi magari sono d'accordo, non sono d'accordo.
Ma
però
legge
leggo
dentro, no? Cioè,
non solo.
Ma perché? Perché non c'è più lo sforzo di leggere.
No,
perché adesso
fa niente.
adesso tu devi essere il più sintetico possibile. Sì, sì. Ormai siamo tutti da mordi e fuggi,
sì, e poi...
non c'è tempo di gustarti una cosa. Invece magari un editoriale, se tu lo leggi il titolo, noi dobbiamo spiegare pure alla gente che è sempre quello di impatto, no? Cioè tu metti una cosa che deve avere l'impatto e sì. Può essere anche una cosa, anche una provocazione,
certo.
Poi tu te la devi andare a leggere il pezzo per capire quello che realmente ha scritto il soggetto che tu stai insultando.
Sì, sì.
Invece si limitano al titolo e da lì, ma che cacchio dici? Ma qua
c'è quella voglia di dover emettere per forza il giudizio subito,
sì.
E magari anche sulle immagini dell'allenamento. Intanto io sto prendendo un attimo tempo perché non so se c'è Santarelli, non ancora, tra poco andiamo da lui, però
no.
Guardi le immagini degli allenamenti, che adesso sono le
secondo
società...
me non gli ha suonato la sveglia.
Sì, non gli ha suonato la sveglia, lo so, non dormi io.
Qualcuno piace dormire.
Beh, hai ragione. Guardi per esempio le immagini degli allenamenti. Ieri giravano le immagini dell'allenamento della Juventus, che un giorno a settimana apre al pubblico, apre alla stampa, e c'era una parte degli allenamenti in cui fai l'allenamento sul possesso palla. Santarelli c'è, ha detto andiamo da lui, come vedi. Santarelli, però non mi scrivere mentre sto in diretta, che soprattutto mi sono dimenticato di togliere la suoneria. Comunque, vai a vedi l'allenamento del possesso palla. Che cos'è il possesso palla? Tolgono le porte e tu ti alleni sul possesso in superiorità o in inferiorità,
perché cerca anche l'intensità, no?
Esatto,
velocemente o meno.
Metti il giocatore neutro tra due schieramenti e uno schieramento si appoggia al giocatore neutro e diventa superiorità, e quindi gli altri devono recuperare in inferiorità, e così via,
la riaggressione.
Il commento sotto è: quando tirano, ma ci stanno le porte, cioè, magari bisogna anche capire che ci sono esercitazioni ed esercitazioni, esercitazioni sul tiro e con le porte, perché quando tiri ci deve stare la porta, se c'è la porta e fanno l'esercitazione.
Ci sono anche i commenti pittoreschi che fanno pure ridere, insomma.
Vabbè, quelli sono carini, gli altri invece no. E allora diamo il buongiorno e tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Santarelli.
Volta,
sì.
Compleanno tutte le settimane.
Sì, perché lui ha fatto...
Ma non è
sì.
Che compleanno a settimana.
No, e invece il tuo compleanno è speciale, che hai fatto il controllo al cuore, ti hanno detto che più o meno puoi vivere anche ancora qualche po' di tempo.
Ma perché l'ha fatto stamattina?
No, l'ha fatto ieri.
Quando
hai fatto? Ieri o l'altro ieri?
Io faccio le corna. No, l'ho fatto l'altro ieri. Peraltro la prevenzione dopo 50 anni...
Bravo,
questo diciamolo.
Questo è una cosa, no, questo è un messaggio che va dato
importante,
molto forte, importante. Bravo,
e si sposa molto con la discussione dei vecchiettini sulla panchina che stiamo facendo i Piccari. Però è importante.
Una volta all'anno, analisi del sangue, controllo del cuore,
Inei,
queste sono cose basilari
da
fare.
Tutto, controllate tutto.
Dico anche quello che ho fatto io, l'eco color Doppler per controllare la carotide, che sapete essere insomma, importante.
Adesso non esageriamo, sennò stiamo tutto il giorno all'ospedale.
Controlla tutto, controlla tutto. Cioè,
vabbè,
perché, insomma,
io andrei,
sempre importante.
Cose più belle da parlare.
Sì, parliamo di cose belle. Allora, intanto ieri si è giocato tanto tra Coppa Italia, Europa League, comincia anche la nuova formula della Champions, ricordiamo, è la stessa della formula dell'Europa League, quindi non ci sono più i gironi, il girone unico, e quindi le prime otto passano, eccetera, eccetera, eccetera. E ieri cominciamo molto bene la Lazio, no? 3-0 contro la Dinamo di Kiev. Che partita è stata, Piccari? Ti ha sorpreso, Lazio di Baroni, questo esordio europeo di Baroni con la maglia della Lazio?
Allora, mi ha sorpreso perché ieri ne parlavamo, lui ha cambiato praticamente 8-9 giocatori, 8 giocatori adesso a memoria così, però mi è piaciuta molto. È vero che l'avversario non era un avversario irresistibile, però insomma quando vai in campo mi piace sempre vedere quello che riesce a esprimere la squadra. Ieri ha espresso gioco con dei giocatori che giocano poco. A me questo sembra un bel gruppo, io lo dico, sembra un bel gruppo, e a me Baroni piace perché sta lavorando cercando di portare tutti allo stesso livello. È un allenatore anche coraggioso. Ieri ha sottolineato che la Lazio e la Juve sono le squadre che hanno subito meno tiri in porta, nonostante la Lazio abbia subito più gol rispetto,
sì, la Juve
rispetto
zero.
Esatto, la Juve 0, la Lazio ne ha subiti di più, e sta cercando di portare un po' tutti allo stesso livello, cercando anche di coinvolgere quelli che hanno meno possibilità. E ieri quello che voglio sottolineare è soprattutto la prestazione, al di là della vittoria netta 3-0 liquidata dopo 30 minuti. Però una squadra che vuole mettersi in evidenza, chi ha la possibilità subito cerca di dare il contributo. Ieri hanno giocato giocatori che hanno avuto poco, diciamo così, spazio. La nota negativa è Noslin, che ieri si è fatto buttare fuori ed era reduce da una brutta partita a Firenze, quindi non sta vivendo
un momento di grazia,
molto,
diciamo,
positivo. Così. Però ecco, ti ripeto, a me questo allenatore, lo dico dall'anno scorso, che secondo me aveva fatto un grande lavoro non soltanto con il Verona, ma con il Benevento, con il Lecce, si sta giocando una possibilità. E aggiungo, ieri si è andato a vedere, ha tenuto in panchina tutta la squadra titolare, ha fatto giocare solo Dia.
Sì.
Questo è un bel segnale.
No, per carità,
gruppo,
perché intanto tu devi sempre fare gruppo, essere tutti quanti importanti e parte del progetto, altrimenti poi dopo si creano delle divisioni interne. Sappiamo che la Lazio ha attraversato anche questo momento, soprattutto ai tempi di Sarri.
A me questa squadra piace, ti devo dire la verità.
Dove può arrivare in campionato?
Guarda, questa è una bella domanda e non ti riesco a rispondere perché è difficile dirtelo. Deve stare lì, nella zona Europa League. Però mi piace perché potrebbe essere la squadra un po' imprevedibile di questo campionato. È anche fastidiosa per le squadre.
Sì,
ho questa
sì.
sensazione. Però vediamo. Adesso domenica c'è una partita molto bella, perché sì, la Lazio va a Torino. E il Torino mi sembra una squadra che reduce sì dalla sconfitta, ma in campionato comunque ha sempre fatto bene fino ad oggi.
Sì, magari l'ha mollata un po' la Coppa Italia da subito.
Ha fatto dei cambi e quindi ha pagato forse questo Vanoli.
In questa stagione in cui ci sono tanti progetti che si stanno rigenerando da zero e sono partiti, a che punto è il progetto Lazio?
Ma mi sembra un progetto interessante, nato fra mille scetticismi, no? Da parte soprattutto dei tifosi che sono impegnati nella contestazione allo Tito, ma che magari perdono quello che di buono sta succedendo in casa Lazio. Poi è chiaro che, come hai detto te, è un progetto, il progetto deve crescere, piano piano bisogna trovare i meccanismi giusti, ci saranno delle battute a vuoto, però a me la Lazio sembra una squadra solida, interessante. Sono molto curioso di Baroni, perché onestamente devo dire che è stata una scommessa, ma non per l'allenatore, ma per la piazza dove è arrivato, perché lui ha fatto bene negli ultimi anni in piazze non facili, perché Verona non è facile, Lecce non è facile, però comunque abituati a lottare per la salvezza. Qui mi sembra che si è presentato con molta umiltà, è una cosa importante, e con la cultura del lavoro, e quindi io poi è presto dare indicazioni di tutto, però potrebbe diventare un po' una sorta di Bologna dell'anno scorso, no? Io non ne vedo tante altre tra virgolette Bologna di morte l'anno scorso. Lazio potrebbe essere questa. È chiaro che siamo alla quinta giornata di campionato, però comunque la squadra è una squadra molto interessante, eh? Poi, come tutte, perché oggi tutte hanno dei limiti e dei difetti, tutte, dall'Inter al Como, quindi le anche la Lazio, però secondo me lavorandoci si può togliere delle belle soddisfazioni.
Ieri è stata anche la, poi in modo da voltare pagina, ieri è stata anche la giornata della Coppa Italia, che peraltro torna anche oggi. Napoli-Palermo, bella sfida tutta del sud,
sì, sì.
Da vedere assolutamente, nulla di scontato. Dopo con Pierpaolo Matrone capiremo un po' le scelte di Conte, che potrebbe operare tanti cambi. Conte che sta pensando anche di rivoluzionare l'attacco mettendo in pianta stabile Neres, questo segnale evidente che comunque contro la Juventus ha fatto quello che doveva fare, ma non aveva poi spinto più di tanto davanti, ma ha capito che forse davanti bisogna comunque cambiare qualcosa. Del resto quella contro la Juve per il Napoli è stata la prima sfida di un certo livello in questa stagione, dopo aver affrontato Modena in Coppa Italia e vinto ai calci di rigore, dopo aver affrontato l'esordio con il Verona che è stato quello che è stato, insomma, poi la vittoria con il Bologna, la vittoria col Parma sofferta, la vittoria a Cagliari che è però un po' contraddittoria con quello che si è visto in campo, il pareggio a Torino fa capire che comunque la strada è quella giusta, bisogna ancora lavorare. Ma ieri, al di là della partita che analizzeremo oggi, c'è stato anche il derby della Lanterna che tornava dopo due anni. Spettacolo sugli spalti dentro, ma fuori spettacolo deplorevole, che dalla mezzogiorno di ieri è successo veramente di tutto, una guerriglia clamorosa nonostante gli appelli del prefetto che leggevamo proprio in diretta nell'occasione dell'editoriale di ieri. In campo poi grande equilibrio, la squadra di Sottil trova il pareggio con Borini quasi nel finale, era l'82-83, si arriva fino ai calci di rigore e dalla lotteria più brava la Samp, in una partita che insomma da Serie A, ma che ci racconta che il Genoa di Gilardino, Piccari, che gli hanno tolto tutto, poi ha perso anche Malinowski, quanto può andare in difficoltà?
Intanto veramente ancora un in bocca al lupo a questo ragazzo, perché le immagini della scorsa giornata di questo dell'infortunio sono state tremende, quindi veramente ci ha gelato proprio il sangue in quel momento, quell'infortunio, è veramente un grande in bocca al lupo. E guarda, è stata prima di tutto, è sempre bello vedere un derby, quel tipo di derby, in quello stadio, quello che è successo fuori l'hai detto tu, è inutile che ci aggiungiamo altro, perché insomma non appartiene al mondo dello sport, al mondo del calcio, non c'è niente da fare, è inutile di aggiungere altro, perché
no,
poi si creano dei disordini,
sì, no,
delle situazioni,
poi può sembrare
veramente
populismo,
per quanto riguarda il campo, dai, è stata una partita tirata, la Samp ha vinto ai rigori, il Genoa ha delle difficoltà, è stato un po' smontato, ha perso qualche pezzo, è un lavoro molto complicato quello di Gilardino, però ti devo dire, Vincenzo, non so cosa pensa Alessandro, ma credo che Gilardino sia uno che a me piace molto, un allenatore preparato, e sono convinto che in questa difficoltà riuscirà a trovare un po' qualche soluzione per questa squadra. Mi dà questa sensazione di uno che veramente, forse di tutto quel gruppo di allenatori che è uscito fuori, campioni del mondo del 2006, mi sembra quello più preparato. Quindi sono curioso di vedere come affronterà questo momento, perché si vede che il Genoa ha qualche difficoltà, però confido, diciamo, in lui.
Abbiamo parlato a lungo del gruppo del 2006 che forse ha avuto la strada spianata, però concordo e penso anche il buon Santarelli sul fatto che Gilardino è tra quelli più preparati, sì. No, Santa?
A me da questa sensazione.
Tra l'altro il Genoa sarà rivale della Juventus sabato, sì. Peseranno sulle gambe questa partita così intensa e lunga.
Guarda, io ho visto la partita, infatti quando parlavate prima della Lazio ho visto i famosi highlights, come si diceva quando eravamo giovani noi, i riflessi filmati, ma non ho visto la partita. Invece Genoa-Sampdoria l'ho vista tutta, anzi vi dico la verità, ho fatto le due di notte perché sul Primo Canale, che è un emittente televisiva di Genova, erano in diretta proprio per tutto il post partita e fino alle due. È stata una situazione molto molto tesa e molto molto complicata, però ne avete parlato voi e quindi parliamo di campo. A me il Genoa ieri è deluso tantissimo, sono sincero, perché non dimentichiamo che si giocava una squadra di Serie A contro una squadra di Serie B, la Samp peraltro è in netta difficoltà, perché la Samp ha appena 5 punti, è arrivato sottile al posto di Pirlo, quindi è partita malissimo. E il Genoa ha sofferto. Il Genoa di quest'anno è una squadra che fa pochissimo possesso palla, anche ieri il 36%, lascia all'avversario la partita, va in vantaggio in maniera rocambolesca su un errore delle famose costruzioni dal basso, ma poi però non ha altro Genoa. Io stimo tantissimo Gilardino, lo dico, per me è quello che
ma sta in difficoltà.
Però ieri quando toglie l'attaccante, toglie Vitinha e mette Miretti, ti sei consegnato all'avversario. Sì, è vero che sta in difficoltà, però si è consegnato ieri.
No, sono d'accordo. L'analisi tua è correttissima, condivido, ma in questo momento credo, Alessandro, ragione, che è l'unica strada da seguire. Sì. Cioè, io mi aspetto anche contro la Juve questo tipo di Genoa. Mi aspetto una squadra che ti lascerà il pallino alla Juve, ma per forza non può fare.
E dovrà fare un po' come ha fatto l'Empoli, dici tu, cercare di aspettarla, perché ha capito che la Juventus, quando tu ti chiudi
ma
bene,
adesso secondo me le squadre cominciano ad andare in questa direzione quando affrontano le big. Io sto vedendo
bruttina
molte squadre
scenario,
lo so, però vi devo dire che ne stavamo parlando proprio con un match analyst, con Andrea Piervincenzi giorni fa e ci diceva che sta facendo uno studio che ce lo porterà presto qui, che molte squadre, soprattutto quelle medio-basse, hanno abbassato il baricentro, stanno abbassando tutto il baricentro, stanno aspettando gli avversari più votati, più di qualità, e si mettono lì, compattano la squadra.
Ha fatto il Monza con l'Inter, l'ha fatto il Genoa con l'Inter.
Perché forse è l'unico modo per poter... Allora, ti do la palla a te, costruisci, fammi vedere, perché io
tanto tecnicamente sei più forte di me.
Esatto, e quindi devi trovare l'imbucata, il gioco si rallenta, e quindi il possesso palla diventa più lento, se non riesci a verticalizzare vai un po' in difficoltà. Perché poi spesso, io aggiungo questa cosa, noi analizziamo le partite spesso solo dalla parte dell'avversario più forte, che è un errore.
Certo.
Cioè, quando una squadra non riesce a creare gioco, secondo me, oltre alle difficoltà insite nella squadra, secondo me ci sono anche le qualità dell'avversario che non ti fa fare quel tipo di calcio. E allora tu devi trovare una soluzione che in partita non sempre ti riesce. Ecco perché spesso noi siamo lì giustamente a dire quello guadagna 6 milioni, deve mettere la squadra, tutto ok. Però c'è anche l'avversario, che spesso noi non consideriamo, mi sembra in generale
questo...
che facciamo questo errore.
Marco, hai perfettamente ragione. Però dico una cosa, sposo ogni virgola, però ti dico che la Juventus, reduce da 3 pareggi consecutivi a Genova, contro questo Genoa, non può altro che vincere.
Sono d'accordissimo.
Se la Juve, reduce a 3 pareggi consecutivi, non batte questo Genoa, insomma, perché quello che dici te è verissimo, Marco, ma io ho visto una squadra ieri, cioè il Genoa, messa veramente male,
Questa non è una giustificazione, ti do ragione, e poi è chiaro che tu sai bene, cioè adesso voglio dire, Motta, che non gli dobbiamo insegnare niente noi, sa benissimo che il Genoa si metterà là dietro, quindi tu devi trovare una soluzione per forza, perché sono d'accordo con Alessandro, la Juve deve venire fuori con i 3 punti. Non ci stanno spiegazioni. Diciamolo subito, ha ragione Alessandro. La Juventus con il Genoa sabato, giusto?
Sabato 18.
Deve tornare 18. A casa con 3 punti. Come li prende a noi non ci interessa, ma sono 3 punti che deve prendere per forza.
Dopodiché, come li prendi 3 punti se non segni? E allora qua torniamo sul problema.
Girare velocemente il pallone, riempiendo l'area di rigore e con un giro palla veloce, perché Marco l'ha spiegata molto bene prima. Se tu comunque devi far venire fuori questi, come li fai venire fuori? Girando il pallone veloce. Se fai il tic-toc-toc-tic, fai gioco del Genoa. Ora che ieri, secondo me, dalla partita che Motta avrà visto, sono arrivate tantissime indicazioni per la Juve.
Sì, dopodiché poi c'è anche chi deve buttarla dentro, no? Sì. E i nostri amici tornano un po' sulla questione Vlahovic. Armando da Arezzo scrive, trova da leggere, Santa... cosa pensate della questione? Allora, domanda per Alessandro: ma il problema del gol della Juve è Vlahovic o gli altri 9 che non segnano mai? Per me la seconda ipotesi, grazie. Quindi risponde anche. Io ti aggiungo però un po' di dettagli, perché ha parlato Dusan Vlahovic a MySkill, intervistato da MySkill, e ha parlato di Thiago Motta. Andiamo a leggere questi passaggi che sono importanti.
Roba è MySkill.
Nella nuova stagione di MySkill su DAZN, che praticamente è un format di DAZN.
Scusatemi l'ignoranza, ma non lo
so. No, vai. Con Mister è meglio che non spieghi perché. Con Mister Allegri mi sono messo a disposizione, perché là non lo fanno vedere.
Io pago regolarmente l'abbonamento. Marangio, non mettere in giro, io pago regolarmente l'abbonamento.
Andatevi a bere Santarelli e c'hai gli scheletri nell'armadio.
Però guardo soltanto le partite. Bravo. Non so.
Andare, porta le maglie oggi. Comunque, lapsus. Dusan Vlahovic ha detto: con Mister Allegri mi sono messo a disposizione, ho fatto con piacere ciò che mi veniva chiesto, ma lo stile di Thiago Motta è più adatto a me e riesco ad esprimermi meglio. Fin da subito ha parlato di disciplina, andare a letto alla stessa ora, dormire bene, seguire una giusta alimentazione, mi sto trovando bene. Obiettivo gol, non mi pongo limiti, alzo sempre l'asticella, non mi accontento mai, non l'ho fatto neppure nella stagione dei 24 gol. Poi ha parlato di scudette, eccetera. Domanda che vi faccio però.
Capì quando è stata fatta questa intervista? Sì, perché però... oggi ci sono dei numeri
appunto
parziali, la quinta giornata, per carità, dove Vlahovic ha diminuito i tocchi palla, ma si vede, i tiri in porta e si vede i tiri totali.
Non solo, allora mi esprimo meglio ora, ha fatto 2 gol in 5 partite, a questo punto con Allegri ne ha fatti 4, quindi il doppio. Domanda, qual è allora il problema? E così torniamo alla domanda di
guarda, io sarò rapidissimo e lascio la parola subito ad Alessandro. Per me il problema non è Vlahovic, io sono un sostenitore di Vlahovic, quindi magari prendo un abbaglio e chi se ne frega, faccio un appunto solo. Io spero che Motta non voglia trasformare Vlahovic in Zirze. Cioè, Zirze è un'altra cosa.
Suona le campane.
Zirze è un'altra cosa.
Bravo.
Vlahovic è un altro attaccante. Bravo. Se l'obiettivo è di trasformarlo in Zirze, secondo me va fuori strada Motta. Ma siccome Motta è un allenatore preparato, e non penso questo, io sono molto schietto, sono dell'opinione di Massimo Mauro. Gli devono arrivare i palloni. Gli devi buttare dentro i palloni, cioè è uno che deve essere rifornito continuamente, è un centravanti. Però ripeto, se lui vuole trasformarlo in Zirze, secondo me sta sbagliando Motta. Direzione. Questo è il mio pensiero.
Benissimo Marco, non ho niente da aggiungere.
Che ti paghiamo a fare?
I numeri, fate bene, ma i numeri dicono questo: se lui tira meno vuol dire che arriva meno palloni, se lui tira meno specchi alla porta vuol dire che arriva meno palloni, se lui tocca meno palloni vuol dire che arriva di meno. Quindi sono d'accordissimo
però,
con Marco,
e sono d'accordo anche io, però quelli che sono arrivati non hanno trovato un Vlahovic lucido sotto porta, onestamente.
Ho detto tutte e due le cose,
perché sennò l'anno scorso è colpa di Allegri, quest'anno è colpa di Motta, magari di un attaccante che manca. Qua bisogna... E ti dico, così completo il discorso e ti lascio subito tutta la parola a te. No. Abbiamo avuto su Radio Bianconera questa mattina, nella rassegna stampa di Claudio Zuliani, l'esclusiva molto bella con Stefano Tacconi, che potete andare a leggere su Bianconera News. E lui dice: cambio Vlahovic, l'allenatore non guarda in faccia a nessuno, questa è una delle sue grandi capacità che serve a tenere tutti sull'attenti. Sicuramente è stato un messaggio a Vlahovic, ma non solo a lui, però Dusan deve dimostrare tanto.
Ma non sono d'accordo.
Ma non c'è dubbio, però scusami, se lui tira di meno... vuol dire che ci sono anche meno palloni disponibili, c'è poco da fare.
Questo sicuramente, però lo metti in conto poi quando cambia il sistema di gioco.
Un'altra cosa oggi, perché a me, sai, con DAZN, perché io sono regolarmente abbonato, mi regalano anche la gazzetta, quindi pensa te quanti regali c'ho. Ho letto una cosa,
ma io non riesco a leggerla sta gazzetta, come fai a leggerla?
Perché devi avere i regali che ha avuto Santarelli, che sono diversi.
Ma me lo spieghi Ale, perché ho fatto tutto ma non riesco a
entrare. Non lo può spiegare a microfoni aperti,
Santarelli. Però se leggo e io spero che sia stata un'interpretazione sbagliata di chi ha scritto, che si sta provando McKenny centravanti, allora vuol dire che siamo fuori testa, perdonatemi.
No, poi scusatemi, io la voglio dire tutta, perché poi so che stiamo andando in chiusura, però è anche vero una cosa: il cambio, secondo me, UEA Vlahovic è un cambio provocatorio.
Sì,
io sinceramente quando l'ho visto mentre vedevo la partita, ho detto, posso dire quello che ho detto mentre vedevo la partita? Questo sta facendo il fenomeno. Perché io posso capire togliere Vlahovic, ma mi metti la punta. Punta, e allora lo lasci.
Però sai che cosa dicevo prima?
Lo lasci fino
prima?
Alla fine.
Sai che cosa dicevo?
Scusami, sì. Lukaku, che è stato inguardabile, l'ha lasciato fino al 75esimo.
Sì.
Poi giustamente che cosa fa? Tanto... toglie Lukaku e mette Simeone punta per punta. Questa è una logica. Ma tu mi togli un centravanti per mettere uno che non è centravanti. Allora mi metti Yıldız davanti, mi fai una...
Nico Gonzalez.
L'ho trovata una cosa sinceramente incomprensibile, ma lo dico con grande stima che ho per Motta, perché io a Motta piace molto, però fatemi fare una critica, perché sembra che Motta non si possa criticare. Allora, siccome abbiamo criticato tanto Allegri quando faceva certi cambi e quando i palloni ne arrivavano a Vlahovic, e non è che adesso dobbiamo essere gentili con Motta, per carità, corretti, però se c'è una cosa che non va, bisogna sottolinearla.
Infatti lo abbiamo detto sempre, no? Che magari UEA lo mettevi a destra, mettevi Nico centrale, eccetera. Sulla sostituzione, mi permetto di dire la mia che ne parlavamo ieri con Alessandro anche, secondo me due sono le strade: o tu vai avanti per ostinazione, dici prima o poi segnerà e vado avanti sempre con Vlahovic fin quando non segna, o magari do un segnale, e torno alle parole di Tacconi, in cui dico, abbiamo visto poi come finì il primo tempo col Napoli, l'ennesimo passaggio sbagliato di Vlahovic, non come col PSV, perché col PSV ha mancato il gol, ma ha partecipato molto all'azione, sì, anche
si è nervosito col Napoli dai,
ma allora lì magari secondo me l'allenatore dice anche, sai che c'è, questa è una partita delicata, io non posso giocare in 10, perché a un certo punto era quasi come se giocassi in 10, poi giusto quello che dici tu, a quel punto dico, metto UEA a destra, metto Nico centrale, oppure metto Kun Meiners sulla mattonella di Yıldız, tanto si pestavano i piedi, e Yıldız lo metto però avanti, in modo
pure
che
Kun Meiners che ha fatto l'esterno
lì. Esatto, questo. Quindi cambio
lì,
queste
però.
Cose qua, però non resto ancorato a prima o poi segna Vlahovic, gli devo dare anche un segnale.
Ma ci sta,
me.
Ripeto, l'allenatore
però
lui.
Su come
noi
l'ha messo in campo sono d'accordo con te, perché la soluzione è stata quella che ha lasciato, no, Santa, tutti un po' perplessi.
Ma sì, ma perché poi, ragazzi, la Juve non segna da tre partite, eh. Cioè, comunque noi possiamo giocare come gli pare, sarà responsabilità di Vlahovic, però mi sembra che ci sono giocatori, Kun Meiners, Yıldız, Nico Gonzalez, che bisogna segnare anche loro,
sì,
e sono troppo lontani alla porta.
Sì, esatto, e la lettura è un po' questa. Allora, voglio vedere giusto se qualcuno ci ha scritto, oltre a quello che ci è arrivata anche una nota audio, non so se la riusciamo a mandare,
sì,
non l'hai
è arrivata
letta,
una PEC, Marangio, controlla del mio avvocato.
Sì, è arrivata una PEC del tuo avvocato, l'ho letta in questo momento, però insomma, è molto attivo il tuo avvocato. Però Santarelli, molto. Un campione come Vlahovic, se ha solo mezza occasione da gol la deve mettere in rete, dice Salvo da Milano. Il problema di Vlahovic, dice Gianni da Brindisi, dipende secondo me che i nuovi che sono arrivati ancora non hanno capito la posizione che devono avere in campo, soprattutto Kup, bisogna dargli tempo, al nostro tecnico sta costruendo e sta provando. Armando dice, se gentilmente Alessandro mi può rispondere, ha risposto Alessandro, però Armando.
La posizione di Coppa,
cioè,
però
per
la
te
deve trovare...
colpa di Aldi Vlahovic o dei nuovi, degli altri 10 che devono segnare?
Ma io non riesco mai a dare una colpa unica, no? Cioè, si gioca in 11 a calcio, non è tennis, quindi credo che sia un concorso di colpe. Poi ha ragione anche l'amico Salvo che dice ora magari mezza occasione deve fare, no, però magari su 3-4 occasioni, il problema è che in questo momento non ce l'ha 3-4 occasioni.
No, magari col PSV l'hai avuta e non l'hai messa dentro, la fa capire che c'è anche un minimo con l'Empoli ne hai avuta più che mezza, quella era un'occasionissima che tu devi buttare dentro,
assolutamente, sì,
però,
questo non c'è dubbio.
Però ecco, là tu dici, fa più rumore, ci salutiamo con questo pensiero, fa più rumore se sbagli un'occasione che se tu devi pensare che una ne hai avuta in tutta la partita, no? Esatto. Perché una la devi segnare, se Van Basten però, o Higuain, se vogliamo tornare un po' più recenti. Se Vlahovic, che comunque magari una crescita ancora la deve fare, magari invece di un'occasione devi avere almeno tre per cercare di fare un gol. Però se hai tre occasioni col PSV le avute, almeno uno lo devi fare.
Non c'è dubbio.
La chiudiamo così. Ciao Santa, vieni,
ciao,
ti aspetta la Guardia di Finanza.
Sì.
Fai un buon Natale, eh?
E anche buon Natale.
Maraggio, controlla la PEC, che c'è già una richiesta di danni, possiamo conciliare.
La controlliamo tutti i giorni e piccoli la PEC. Quando ci vediamo, prima di darci il buongiorno, ci hai controllato la PEC, si sì, apposta le realizzazioni nuove, tutto a posto. Ciao Piccari, ci vediamo dopo Maracanà.
Ciao.
Torniamo tra poco con Rotocalcio.